Buonasera amici di Poliradio, benvenuti.
Buonasera.
Benvenuti a questa nuova puntata di Hack Generation. Siamo arrivati alla puntata numero...
Numero
4.
Esatto, contando da 0 ma da 1? O da 1?
Contando da 0, naturalmente. Noi iniziamo sempre da 0.
Sì, oggi siamo in studio in 2.
Siamo in 2.
Più
come
il
in
nostro
due.
Regista.
Beh, ricordiamo
no,
il nostro...
No, vale più di noi, cazzo.
Esatto,
dai,
bella.
E praticamente abbiamo un paio di persone che mancano.
Sì, vabbè, ma non ce ne facciamo un problema, tanto i due
sì,
cazzoni
dai,
della radio
su,
siamo
andiamo
noi. Grandi.
E allora, di cosa parliamo oggi?
Allora, oggi ci sono tante novità che bollono in pentola. E innanzitutto parleremo della... forse qualcuno l'avrà già sentita, della collaborazione tra Dell e ARM.
Beh, non è una collaborazione, è più che altro che Dell ha deciso finalmente di fare la cosa giusta per i server.
Dai, ne parleremo dopo. Poi vabbè, ci sarà il solito glossario su un termine informatico, un po' per istruire chi magari non è al top.
Beh, giustamente.
Esatto.
Insomma, dobbiamo fare un po' di istruzione, un po' di espansione, diciamo donare le nostre conoscenze informatiche.
Sì, giusto le conoscenze. Allora, poi vabbè, poi parlerò di una cosa un po' strana che è discutibile che ha fatto la Polizia di Stato in collaborazione con Microsoft.
E ne ridiamo insieme, dai.
Poi, vabbè, c'è...
Guardate che qua registro tutto, eh. Registro tutto, se mi chiedono cosa avete detto alla polizia, io passo tutto, eh. Io mi...
Cazzo. Ho paura. Beh, noi non diciamo niente di sbagliato, insomma.
Noi diciamo quello
allora
che è successo.
Molto bene.
Allora, poi...
Seems legit.
Ok. Poi c'è Moonlight.
Ne parlo io, sì.
Moonlight, ne parlerà lui. Sarà una cosa un po' uno shock.
Per chi è un adoratore di Microsoft. Vabbè, andiamo avanti.
Poi, vabbè, c'è il solito momento Super Quark. E ci sarà anche da parlare di Pirate Bay.
Ah, questo sarebbe interessante.
Sì. Rimanete in ascolto.
Beh, sai, ultimamente succedono molte cose molto interessanti intorno a Pirate Bay.
Ah, sì?
Sì. Infatti, vediamo cosa ci dice il nostro amico Otacon.
Poi vedremo.
Che dopo arriva.
Sì, e dopo arriverà e sarà
incazziato in diretta. In diretta,
esatto.
Amici.
Caspita, sarà epico.
Eh sì. Però... speriamo che non capiti. Esatto. Però non deve capitare durante una canzone.
No, assolutamente.
Allora, andiamo.
Innanzitutto ci stavamo dimenticando. Salutiamo il nostro amico Pietro,
che oggi purtroppo ci ha dato buca. Maledetto Pieterlo.
Maledetto. Purtroppo. Vabbè, spero per lui che si stia divertendo, perché adesso non è qui. Vabbè,
pazienza. Allora, poi cosa abbiamo? FFmpeg, ne parlo io, che hanno rilasciato una cosa nuova. E poi
vabbè, c'era il momento cazzate, che
beh,
è quello
giusto,
più divertente,
giusto. Però ci puoi anticipare qualcosa sul momento cazzate?
Momento cazzate?
Sì,
beh, parleremo di dinosauri.
Dinosauri, di nuovo?
Sì, ma questa volta parleremo di pollosauri.
Oddio. Ma è qualcosa... Vabbè, vediamo.
No, non è una cazzata, è vero, è una notizia vera.
Ok. Dai, lasciamo agli yes con...
Online of a Lonely Heart. Lonely Heart, yes, abbiamo iniziato con questo pezzo storico.
Quindi abbiamo iniziato bene.
Abbiamo iniziato bene e andremo avanti.
Con una canzone della tua epoca?
No, non è della mia epoca. Yes,
no?
Sono anni 80, sono anni 90.
Ah,
90s for the win.
Ok, quindi parliamo un po' di Dell.
Dell e ARM.
Sì, praticamente la simpaticissima Dell ha deciso di fare dei server nuovi per, diciamo, attrezzare i vostri futuri siti, per mettere sui vostri futuri siti su questi server. Cosa hanno di particolare? Beh, hanno un processore ARM. Cosa vuol dire questo? Vabbè, vi dico cosa si traduce.
A sparare.
Come?
Si mettono a sparare, sono delle ARM.
No, molto meglio. Diciamo, per quelli ecologisti, diciamo gente che a cui importa del... gente importante a cui importa della nostra terra, hanno 70-80% di consumi in meno.
Caspita.
Sì, praticamente immaginatevi di avere una schedina. I processori ARM consumano molto di meno. Immaginatevi di avere una schedina della dimensione di una credit card, che praticamente è un computer completo e consuma sui 2-3 watt.
2-3 watt?
Sì, solo. Queste sono. E beh, questo sto dando l'esempio della Raspberry Pi che abbiamo forse già parlato.
Ok, sì. No, del Raspberry Pi no.
Ah, dovremmo parlarne presto,
sì,
allora.
Sì, sì, una cosa molto interessante.
Comunque, gli server sono tutti molto, molto veloci e usano come sistema operativo sopra Ubuntu. Mm-hmm. Quindi
Ubuntu server
ottimizzato da Linaro. Linaro sono un gruppo di cazzoni che praticamente fanno ottimizzazione della distribuzione GNU Linux per ARM. Quindi fanno delle pugnette al compilatore, tutte queste cose. Insomma, sono cose che aiutano ad andare meglio su ARM.
Ma ARM non era partita come... che faceva processori per mobile.
E c'è una buona possibilità che il vostro cellulare, sì, quello che adesso state guardando increduli, contenga un processore ARM, perché sono davvero dappertutto, consumano poco e sono molto potenti. La Intel ha davvero paura di
ARM
perché si stanno espandendo dappertutto, costano poco, sono veloci e consumano poco, che questa è la cosa più importante. Io avrei dato un rene l'anno scorso per un netbook con ARM, invece solo per la ragione che Microsoft non ha rilasciato Windows per ARM non sono partiti tutti questi netbook ARM, e quindi non ho potuto prendere un netbook.
Niente, la colpa è sempre di uno.
E però se hanno il monopolio non ci puoi fare niente. L'Europa ha fatto qualche cosa, però non è che possiamo fare tanto.
Sì, l'Europa va contro Google e a Microsoft non dice niente.
Vabbè, intanto anche Google, i suoi cellulari con Android sono quasi tutti ARM.
Sì. A parte Linux che Linux supporta ARM.
Sì.
Che Android
e Windows 7 no.
Dai. Diciamo che è un'arma letale.
Certo.
Facepalm.
È orribile questo, lo so.
Dai, lasciamo i Thousandfold di Eluvezie.
Thousandfold dei Eluvezie.
Certo, sono un gruppo folk metal molto carino in Svizzera.
Caspita.
Sì, sono bravi.
Buono. Allora, adesso c'è il momento glossario.
No, prima c'è il momento cazziatone. Cazzone!
cazzone, è vero, se lo merita.
Sono appena corso qua da lezione, che era lontanissimi chilometri da
esatto, qua. Guarda questo che va a lezione, non viene a cazzeggiare con
ma
noi.
Ma chi è quel mona che sbatte la porta?
Dai, allora, oggi di cosa parliamo?
Oggi parliamo di... non lo so, quello che vuoi
parliamo
tu.
Parliamo di Linux e le reti, insomma, perché...
Ma certo.
Linux è un...
Cosa si può fare di figo con le reti?
Beh, Linux è un sistema operativo fantastico, più che altro perché diciamo arriva già con le batterie incluse, ha già al suo interno un sacco di strumenti che possono servire per molte cose. In particolare nell'ambito delle reti, Linux contiene già al suo interno un firewall avanzatissimo, IP tables.
È una figata.
E
è una
tutta
figata.
Una serie di supporto a protocolli con tutti i settaggi che... anche avanzati, ad esempio sul TCP si possono specificare cose avanzatissime, si possono scegliere.
Cos'è il TCP?
È Transmission Control Protocol, è il protocollo su cui si basa tutto internet per trasmettere le informazioni in modo reliable.
Per me è la cipolla.
E quindi niente, Linux ad esempio, cioè IP tables, come dicevo, è un firewall a livello, diciamo, militare, perché potete farci cose fantastiche, tipo tirare su un firewall di un'azienda con migliaia di macchine e gestire tutto, mettere regole specifiche, analizzare vari campi dei pacchetti, quindi insomma avete solo l'imbarazzo della scelta su cosa fare.
Sì.
Comunque questo è solo un esempio. Linux ad esempio ha al suo interno anche tutta una parte di gestione delle reti wifi, e non solo le cose banali, tutte i nuovi paper su algoritmi e cose che vengono inventate, si tenta subito di fare dei prototipi per Linux, perché è un ambiente facile dove testarli, no?
Quindi, sì, sì.
Ad esempio esiste un protocollo per fare reti wireless mesh, cioè reti wireless dove...
Ah, spiega un po' meglio questa cosa, quindi come funzionano le mesh?
Tu hai vari host...
Le mesh sono quelle per i capelli, no?
No, allora, normalmente una rete wireless funziona in questo modo, hai diversi computer computer che si collegano a un access point centrale.
Cos'è
che...
un access point?
Allora, non sai un cazzo.
Ma deve subirsi il suo cazziatone allora, a testa alta.
L'access point è una macchina che riceve connessioni da vari host e li fa comunicare tra di loro, diciamo, inoltrando il traffico. Invece in una rete mesh non c'è un access point centrale, ma sono i vari host che direttamente comunicano tra di loro. Questa cosa è abbastanza interessante perché, ad esempio, se ci sono tre host messi in fila e il primo non riesce a comunicare con l'ultimo perché è troppo lontano, può passare per il secondo. Mentre invece questa cosa non si può fare con un access point perché ma... hai un unico punto dove andare.
Ma come si usa questa cosa?
Beh, in Linux è semplicissimo, proprio ci sono tre comandi con la suite IV.
Sì.
Tu abiliti l'interfaccia e dici vai in modalità mesh e poi gli dici impostati questo indirizzo, eccetera, e puoi fare tutto.
È fantastico.
Adesso vi lasciamo una musica che ho scelto io di Miku Hatsune, che è una cantante virtuale, in realtà è un sintetizzatore audio.
Caspita, tu sempre dal Giappone con furore.
Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, insomma, ascoltatevela un po'.
Di ritorno da Hatsune Miku, giusto?
Sì, esatto.
Ok, ci hanno chiesto perché ascolti questa musica, quindi
e me lo chiedo anch'io, perché ascolti questa musica?
Ma sì, soprattutto quando ascolti questa musica? Ci dicono tipo domenica mattina sotto la doccia. No, ne dubito. Vabbè, andiamo avanti, va, stendiamo un velo pietoso. E adesso di cosa parliamo? Parliamo di polizia di Stato che fa da testimone alla Microsoft. Beh, sì, Gigi, che ne dici?
E dico che è una cosa un po' curiosa che è successa e no,
io guarda, ti correggo. Secondo me è una stronzata.
Ecco, meno male, non volevo dirlo io, l'ha detto lui.
Bisogna dire le cose come stanno.
Esatto,
giusto?
Esatto. Sì, in pratica cosa è successo? Che... la polizia di Stato ha voluto fare questa collaborazione con Microsoft per sensibilizzare la popolazione di internet a essere più sicuri sulla rete.
Come? Puoi ripetere, per favore?
Sì, hanno collaborato. Sicurezza Microsoft. esatto.
Non ho capito bene, quindi?
Sicurezza Microsoft.
Ok, andiamo avanti.
Vabbè, trattieniti.
Okay.
Però c'è una cosa di positivo: almeno quando mi paletteranno, c'è molta probabilità che gli crashi la macchina e di conseguenza non mi prenderanno mai inseguendo il modo. Cioè, è una cosa positiva questa.
Vabbè, andiamo avanti.
Stendiamo bello pietoso.
Hanno fatto questo portale qua, sicurionline.it.
Se ci andate,
mi sono fatto due risate
sì,
ieri.
Praticamente vi reindirizza al sito della Microsoft, a un portale che ha fatto la Microsoft. Che è praticamente uno shop, cioè è un negozio della Microsoft in cui si pubblicizzano i prodotti Microsoft.
Ah sì, per esempio ricordo che ho visto una cosa che pubblicizzava un servizio dello storage tipo SkyDrive, penso si chiami, no?
Sì, SkyDrive.
Oddio, cosa fare solo per attirare customer,
altri clienti.
Sì,
è tutto sotto il patrocinio della Polizia di Stato. Quindi ci sono i poliziotti che
ma
parlano.
Ma io dico, non c'ho niente contro la Polizia di Stato che sponsorizza queste cose, che dice che ci vuole protezione, ci vuole sicurezza. Sono
esatto.
Il primo a dirlo. Però a farlo insieme a una compagnia come Microsoft, che è nota da sempre.
Proprio una a caso, no?
Sì, ma perché non farlo insieme a Symantec? Vabbè, fa l'odiato Norton antivirus. Oracle. Però sono nel campo della sicurezza. Perché non farlo con un'altra azienda nel campo della sicurezza italiana? Perché no? Perché farla con la Microsoft?
Ma scusa, tu vai sul sito, c'è scritto che Internet Explorer è il browser più sicuro per andare su internet.
Ma
così c'è scritto.
Ma com'è possibile?
Che con Messenger si possono fare tantissime altre cose oltre che chattare.
Sì,
Messenger.
Ma lo sapete che Messenger, se passate un link da Pirate Bay, vengono bloccati i link.
Oh mio Dio.
Questo tanto per dirvi quanto vengono
tanto
viste.
Per anticipare il prossimo talk su The Pirate Bay.
Vabbè. E questa canzone dobbiamo sentirla perché è bellissima, esatto. È furor gallico, Ancient Rites. Godetevela, ragazzi.
Caspita, quanto cavolo veramente carica sta canzone.
Sì, ricordiamo però che loro sono di Monza, eh.
Eh sì, è vero, sono brianzoli al 100%.
Sono dei grandi. Dai, andiamo avanti, di cosa parliamo?
Adesso, si continua come al solito a parlare di Microsoft.
Ancora?
Sì, è sempre loro sono che fanno casino.
Dovremmo fare la sezione, no?
Sì, esatto, sì, come proponeva Bont.
E quindi di...
e quindi adesso di Silverlight. Non so se
ah,
avete...
quindi è la mia volta.
Sì. Cos'è Silverlight? Spieghiamolo.
Allora, è una cosa che è un accrocchio, ok? Iniziamo da questo. Che praticamente è stato, l'idea è stata di sostituire Flash in un modo simpatico. Vabbè, l'idea
ancora più brutto e ci sono riuscito.
No, di brutto non è brutto.
Cioè, l'idea in sé è buona.
L'idea è molto buona, in effetti. Però la realizzazione fa schifo. Nel senso,
come al solito si fanno le cose col culo.
Sì, l'idea è davvero simpatica. Peccato che hanno rilasciato 5 versioni di Silverlight, l'ha fatto la Microsoft, e dopo, diciamo, si sono un po' scordati. Quindi,
e quindi
diciamo,
chi ha iniziato a usare questa tecnologia si è ritrovato
Rai
Rai.tv ad esempio, Mediaset ad esempio.
Praticamente cos'è successo? Ma ricolleghiamoci al mondo open. Cos'è successo? Praticamente abbiamo parlato un po' di tempo fa di Mono, giusto? Mm-hmm. Con Android che dava la merda a Java, così via. Mm-hmm. Vi ricordate?
Sì.
No? Ok. Allora,
io sì, non so gli ascoltatori, ma
se non si ricordano, ricordo sempre che ho la lupara lucidissima.
Esatto, e ricordiamo che abbiamo anche i nostri podcast delle puntate vecchie, quindi
certo. Ricordiamolo, io le aggiorno su admiralzero.it/hackgeneration.xml, è il podcast che aggiorno ogni sera dopo le puntate, ok? E praticamente, torniamo al discorso. Praticamente Moonlight, che è la reimplementazione sopra Mono di Silverlight, è morto.
So sad.
E abbiamo fatto il secondo di silenzio, no?
Esatto.
Perché è morto? Perché quando si è staccato da Novel Xamarin, che è l'azienda che adesso gestisce Mono, tutto è capitato per un puttanaio, perché praticamente è stata parzialmente comprata da Attachmate. Vabbè, un casino che potrete trovare e leggere online. Non è questo che ci interessa. Ci interessa il fatto che Moonlight l'hanno lasciato in mano Novel e quindi è morto.
No.
Purtroppo.
E quindi adesso gli utenti Linux come faranno?
C'è un plugin per Firefox che si chiama Array SMTH. Array Smooth. Che per ora pare che funzioni.
Sì, per il sito della RAI.
Sì, più che altro la RAI adesso cosa fa?
Vedremo, speriamo che si spicci a trovare qualcosa.
Speriamo che usino HTML5, perché adesso si stanno muovendo per fare anche un'interfaccia sicura per loro. Vabbè, dai, adesso ne parliamo qualche altra volta.
Adesso sentite cosa sta partendo, Master of Puppets, ma non è quella di Metallica, che era troppo lunga. Sentitevela. Che bello, come ha staccato questa canzone.
Io ho sentito un colpo.
Questa
al cuore.
Canzone mi è morta tra le mani, non so perché, sinceramente.
Io ho sentito un colpo.
Si sarà importata male, non lo so, è morta così.
No, vabbè, è qua il mezzo che fa casini, ma non lo perdoniamo.
In realtà,
no, è soltanto per dobbiamo anche tirarlo giù ogni tanto, perché che sempre lo riempiamo di complimenti.
Esatto, ogni tanto qualche cagata la deve fare.
Beh, esatto, pare più che giusto.
Bene, adesso sentite che c'è il momento Super Quark, cioè il momento scienza di Hack Generation. Di cosa
iniziamo? I like trains.
Sì.
Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo dello spazio. Andiamo nello spazio e...
I like space!
Space! Sun, are you space?
E in pratica quei buon temponi della NASA e scienziati del MIT hanno scoperto che a circa più o meno, centimetro più centimetro meno, 1500 anni luce dalla Terra, c'è un piccolo pianeta.
Pochi.
Sì, sono pochi. Esatto. C'è un piccolo pianeta che sta evaporando. Cioè, è talmente vicino a una stella che raggiunge i 2000 gradi. E tutte le rocce che lo compongono piano piano stanno evaporando e questo pianeta si sta rimpicciolendo. Adesso è delle dimensioni
come un ghiacciolo.
Esatto, adesso è delle dimensioni più o meno di Plutone. Fra pochissimo, circa 100 milioni di anni, scomparirà completamente.
E quindi che cazzo ce ne frega a noi?
Non lo so, però ci stava, era figo.
Beh, bello sapere però che sta evaporando, quindi non è che... E sta evaporando,
sta evaporando, vabbè. E vabbè, passiamo oltre.
Che fine ingloriosa, tra
l'altro. Passiamo oltre. E passiamo invece, torniamo sulla Terra e torniamo a quei buon temponi dell'IBM che invece di far programmi, adesso non se li fila
anche
più
nessuno.
Anche hardware facevano una volta. Adesso si iniziano a giocare con le molecole E in onore di giochi.
Ma non
Olympici.
Devono farlo. Non devono farlo, che dopo diventano ciechi.
Esatto. E in onore di giochi olimpici, hanno creato l'Olimpicene.
What?
Cosa sarebbe l'Olimpicene? No, ricordate, fuck, nella prima puntata vi avevo parlato del cos'era il grafene?
Grafene!
Grafene, sì. Il materiale di cui sono composte le mele. E questa struttura a esagoni, e in pratica l'IBM ha isolato 5 esagoni, li ha messi vicini e ha formato il simbolo delle Olimpiadi più piccolo del mondo.
Che bello!
Sì, è
bello.
Grande qualche nanometro.
Utilità di questa cosa?
Ma non lo so, per così, per celebrare i
beh, visto che non hanno niente da fare.
Esatto, loro e quei buon temponi del MIT, no, dell'Università di Warwick, e hanno fatto questa cosa. Bene, adesso ci andiamo a sentire un bellissimo compositore che ho trovato su Jamendo, quindi lui rilascia tutti i suoi album gratuiti sotto Creative Commons su Jamendo. Uh-huh. Questo è Roger Subirana e ascoltatevi Pyraminx, Roger Subirana. Lo sai cos'è il Pyraminx?
No.
Non lo sai? È no. Praticamente, sapete il cubo di Rubik? Però
sì,
fatto
il Rubrik.
Il Rubrik, sì, quello che hai nel cellulare.
Sì.
Però fatta a forma di piramide.
Ah, e come si fa a risolvere?
Boh, non lo chiedere a me, non so fare neanche il cubo di Rubik normale.
Boh, io sì.
Vabbè, io imparerò.
Non coi piedi, ma
io so farlo senza usare né le mani né i piedi.
Non vogliamo sapere come. Okay,
andiamo avanti.
Ok, allora adesso
parliamo di Pirate Bay.
Pirate Bay.
Beh, insomma,
cosa c'è da dire? Lo sapevo.
Beh, come al solito sapete che ci sono stati un po' di casini anche l'anno scorso, eccetera. E gli vari ISP del mondo, gli internet service provider, hanno bloccato l'indirizzo IP di Pirate Bay per evitare che la gente potesse collegarsi, insomma. E quindi ad esempio anche Fastweb qua in Italia e Telecom, eccetera,
in modo da ostacolare i torrent.
Esatto, perché le aziende ad Hollywood hanno chiesto tramite una corte già diverso tempo fa appunto di bloccare questi indirizzi perché ritenevano attività illegale, eccetera.
Ma prima cos'è successo? Hanno bloccato semplicemente DNS?
Sì, vabbè, alcuni hanno bloccato solo il DNS e quindi c'erano dei magheggi per uscire,
tipo labaia.it.
Altri hanno bloccato proprio il routing. Comunque alla fine hanno bloccato quell'indirizzo lì. Adesso la cosa interessante è che quelli di Pirate Bay se ne sono usciti dicendo: ah beh, aggiungiamo un altro indirizzo IP. Il che ha portato al fatto che è diventato nuovamente raggiungibile anche da quelli che non bloccavano solo il DNS, ma anche il routing dell'indirizzo proprio a livello
della serie problem.
Ti vuoi collegare? Non puoi. E quindi bloccavano quell'indirizzo e quelli di Pirate Bay hanno detto: beh, ne aggiungiamo un altro.
Cambiamo indirizzo.
Problem.
Mi sembra
e
giusto.
Quindi subito quelli a Hollywood hanno detto: presto, presto, andiamo in corte e chiediamo di bloccare il nuovo indirizzo. La corte ha detto: sì, vabbè, blocchiamo questo, ma poi non ve ne blocchiamo più perché avete rotto le palle.
Ecco.
E quindi quello che è successo è che per almeno nei prossimi 10 giorni i vari SP mondiali dovrebbero bloccare in teoria questo il nuovo indirizzo. E altrimenti appunto le case, quelli che fanno i film, insomma, faranno
una multa. Ma non ci importa, perché tanto ci sono tanti altri IP disponibili, tantissimi.
Ce ne sono tanti altri, quindi insomma è un po' il gatto e il topo, che uno dietro l'altro che si rincorrono.
Il gatto e tanti topi.
Esatto. e poi cioè, tenteranno sempre di bloccare, ma loro troveranno sempre un altro modo, perché internet non va censurato. Questa...
Esatto. Non si può censurare.
Non devono tentare di farlo.
Ci stanno hanno tentato con SOPA, hanno tentato in qualsiasi modo, non ci riusciranno, punto.
Vabbè. E niente, quindi dai, speriamo per il meglio.
Sì,
dai, sarà sempre libero, lotta. No, basta.
No.
Va bene, basta.
Signori Acopini, le sta facendo un uso personale del mezzo radiofonico.
Mi consenta. E mi consenta di introdurre la prossima canzone, che è un vecchio una vecchia hit dei Soundgarden, Black Hole Sun. E Cribbio, perché Cribbio?
Ma perché così? Dai.
Così, a caso.
Ma
vabbè.
Sì.
E torniamo all'ultima notizia, che si parla di Blu-ray e FFmpeg.
FFmpeg.
Cos'è FFmpeg?
È praticamente un framework, vabbè, una libreria che si occupa di decoding e encoding video e audio. Quindi direte, quello... cosa cazzo me ne frega a me? Beh, diciamo che gran parte dei software, dei programmi che usate su Linux usano FFmpeg per riprodurre filmati e audio e anche per la trascodifica dei film, dell'audio. Beh, e qual è la notizia? Hanno rilasciato la nuova versione.
Ah, e cosa c'è di nuovo in questa nuova versione?
C'è che adesso hanno il supporto per Blu-ray.
Perché prima non c'era?
Eh no, è una cosa nuova, praticamente l'hanno introdotta di recente in VLC.
Eh sì, perché beh, sono usciti da pochissimo, scusa, i Blu-ray, giusto qualche giorno.
Sì, ieri ne stavo prendendo uno a colazione, me lo morsicavo. No, va bene, ne parliamo perché questo ritardo? Perché c'è una tecnologia diciamo nota a tutti come AACS, che secondo me è una merda. Praticamente tutti i vostri DVD Blu-ray che prendete e che li mettete
in scatola,
sì, non appartengono a voi.
Come no?
No.
Io l'ho pagato 40-50 euro. L'ultimo film.
Eh no, perché l'azienda che vi l'ha venduto, l'azienda che vi ha creato questo DVD, questo Blu-ray, non si fida di voi. Tutti questi filmati sono crittografati dentro.
Oh, cribbio.
E quindi tutti devono essere decifrati dal vostro lettore Blu-ray con la tecnologia AACS. Non spieghiamo AACS, che è un puttanaio che c'ha dentro Java, c'ha dentro tutte robe bruttissime. Però alla fine è molto complicato. Però ci sono arrivati a decodificarla, a prendere la chiave principale, se non sbaglio è la chiave principale, quindi nel 2009 l'hanno decodificato per la prima volta, hanno preso le prime chiavi e infatti in internet è successo un mezzo casino perché volevano tirare giù il sito di Dig. Praticamente volevano tirare giù il sito di Dig perché tutti postavano la chiave di decodifica. E il tizio di Dig, il CEO, ha detto alla fine: ah, ok, abbiamo capito che non volete essere censurati e quindi volete che non bloccheremo più niente. E ce ne andremo e sopporteremo quello che dite.
E via. E finalmente nel 2012 siamo riusciti
ad avere supporto di Blu-ray su GNU Linux.
E vai, così potrò vedermi l'ultimo film di Muccino 3 metri sotto al cielo.
Sì, sarai però 3 metri sotto terra.
Okay.
Vabbè, dai.
Vi lasciamo a un classico, The House of Rising Sun.
Godetevelo. House of the Rising Sun.
Caspita, su Poliradio sempre grandi classici.
Sì, ma questa canzone è bellissima, anche se è della tua età.
Sì, no, non sono così vecchio, basta. Ho solo un anno più di te.
Beh, basta, no. Sei stato nominato come il vecchio della Hack Generation.
Mi prenderò questa cosa. No, diceva anche, ho letto sulla chat, Nando, che abbiamo messo due canzoni preferite sue di seguito.
Beh, Nando, sei vecchio, vecchio.
Ma no, è un puttino, è giovanissimo Nando.
Ah, che ne so io.
Dai, vabbè, adesso iniziamo a sparare cazzate perché tanto è l'ultimo momento, il momento cazzata.
Il momento di larità.
E non so se vi ricordate, tempo fa avevo parlato di come i dinosauri erano scomparsi.
Per le flatulenze.
Sì, tramite le flatulenze.
E anche tocca a noi.
In realtà è venuto fuori Jack Horner, un paleontologo americano, che è stato l'ispiratore di Jurassic Park,
sì?
Anche collaborato con Spielberg per il film. Che ha detto che i dinosauri esistono ancora.
Ma va!
Sì, esistono ancora, è solo che si sono evoluti. In uccelli.
Uccelli di quello che. No, dai!
Per l'esattezza, sono dei polli.
Ah!
Sì, in realtà i dinosauri sono evoluti.
Vuoi dire dei polli?
I polli, sì.
Un pollo!
Per questo si parla di pollosauri.
Pollosauri.
Sì, è incredibile.
Ok, la smetto.
C'è un sad.
Basta, per favore. È incredibile, ma sembra che sia scientificamente valida questa cosa.
Beh,
che
sì.
I polli derivano direttamente dai dinosauri.
Che paurona.
No. Oh, occhio ragazzi, c'è un pollo che ti insegue. Oh!
Poi rimani fermo che non ti vede.
Ok.
E due giorni fa Jack Horner è stato qui a Milano, al Museo di Storia Naturale,
sì.
E ha presentato il suo libro, che con tanta fantasia si chiama Come costruire un dinosauro. E parla come... parla come manipolare geneticamente un pollo per tirar fuori un dinosauro.
Perché?
Non lo so, vabbè, sti paleontologi che si divertono così.
Vogliamo fare anche noi l'isola di Jurassic Park, abbiamo bisogno di sapere come fare.
Sì, no? Però dopo abbiamo bisogno del ciccione. Non se ne hai detto la parola magica. Sì.
Vabbè, quello c'è Otacon che ce lo fa.
non vale, lui non è ciccione.
Dai, allora siamo arrivati al termine. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori.
Vi ringrazio.
Vi ricordiamo la nostra mail per qualsiasi cosa: radio@pol.org.
www.pol.org/hackgeneration.
E ho già detto il podcast dove lo trovate.
Salutiamo Mencio dalla regia.
Ciao. Grande Mencio!
Salutiamo Bino che ci ha fatto la sigla. E alla prossima puntata, giovedì prossimo, Hack Generation, dalle 17 alle 18.
Ciao. Aio, vi aspettiamo.